trasmissione autogestita.
Questa è la trasmissione Vita, Terra e Libertà a cura del Comitato con la Palestina nel Cuore. In studio ci sono Armando e Bassan, che tratteranno delle ultime vicende in Palestina. Da quando il 6 dicembre Trump dichiara di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e l'intenzione di trasferirvi l'ambasciata. Dopo due decenni di rinvii è giunta l'ora di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Si tratta né più né meno del riconoscimento della realtà. Questo è quanto dichiarava Trump ai primi di dicembre, che ha scatenato questa dichiarazione, proteste in tutta la Palestina, con numerose vittime da parte dell'esercito israeliano, ma ha scatenato anche le proteste in tutto il mondo arabo, in tutto l'Islam, con tutte le sue tendenze, e anche ricompattato in qualche modo anche le varie componenti all'interno della Palestina. Abbassare, noi vorremmo chiedere se questi avvenimenti hanno in qualche modo rilanciato l'iniziativa politica in Palestina, hanno rilanciato anche il ruolo dell'OLP, e se in qualche modo si può intravedere anche l'inizio di una terza intifada, se questa è una realtà o meno.
Dunque, la dichiarazione di Trump, iniziata a dicembre dell'anno scorso, con cui chiedeva di attuare una risoluzione o una delibera del Congresso americano che risale al 1995, di trasferire l'ambasciata americana a Gerusalemme invece che rimanga a Tel Aviv. Trump è andato oltre questo, riconoscendo Gerusalemme come capitale eterna di Israele, in contrasto, in piena violazione del diritto internazionale, delle risoluzioni dell'ONU e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza di cui gli Stati Uniti fanno parte. È da qua che nasce la gravità della dichiarazione dell'amministrazione americana, perché non è solo Trump, ma l'amministrazione americana che ha indotto a questo riconoscimento. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli Stati Uniti hanno messo fuori tutte le istituzioni internazionali, cioè non riconoscono neanche le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza né quelle dell'ONU. Infatti, quando noi come palestinesi abbiamo riportato tramite il gruppo Pace dell'ONU la discussione dentro il Consiglio di Sicurezza, su 15 persone, 14 voti, compresi 4 di quelli che hanno il diritto al voto, hanno condannato, hanno rifiutato la decisione di Trump. Quindi l'isolamento degli Stati Uniti prima, all'ONU è successo uguale, solo nuovi paesi sotto ricatto e sotto minaccia degli Stati Uniti hanno accettato di votare con, ma più di 138 paesi hanno detto no alla decisione degli Stati Uniti, perché il mondo comincia a vedere quanto era grave quella decisione degli Stati Uniti, in quanto discioglie praticamente la comunità internazionale, che non c'è più rispetto di nessuna legge internazionale. E questo che voleva Trump. Ora, dall'altra parte, gli Stati Uniti si sono tolti fuori di un processo in cui era sotto il loro patrocinio, cioè dal 1993, con gli accordi di Oslo, gli Stati Uniti stanno a testa di un processo che noi pensavamo e speravamo di avere qualcosa, erano di partes, sopra le partes. Invece adesso non sono di una parte sola, ma sono complici con l'altra parte, cioè stanno prendendo da loro la stessa posizione dello Stato israeliano. Che succede? In Palestina, appena uscita la decisione, il popolo, la gente è uscita per le strade protestando, manifestando, bloccando Gerusalemme, bloccando la Cisgiordania, bloccando Gaza. I palestinesi nei campi profughi in Siria, in Libano, in Giordania, in tutte le capitali arabe e islamiche e anche mondiale, anche in Italia abbiamo visto le varie proteste davanti alle ambasciate americane, per le strade di Roma, protestando contro questa decisione perché è contraria e viola direttamente il diritto internazionale.
Possiamo dire, scusa Bassà, che gli accordi di Oslo sono ormai morti e sepolti o è azzardato?
Ma Trump con questa decisione ha messo l'ultimo chiodo praticamente al processo di pace degli accordi di Oslo e questo anche per tutto il processo stesso da 24 anni, un quarto di un secolo, che tutti i governi israeliani hanno cercato di non attuare nessun punto di questo accordo. Anzi, l'hanno preso alla parte loro, c'erano tantissime cose a favore degli israeliani, quel poco che dovevano avere i palestinesi non sono riusciti mai a averlo. Quindi il processo di Oslo è stato ammazzato, è stato ucciso sia dai governi israeliani sia dagli Stati Uniti con l'ultima decisione che hanno preso. Questa decisione ha combattuto il popolo palestinese attorno, e parlo attorno all'OLP, cioè le organizzazioni che fanno parte dell'OLP stanno partecipando a tutte le manifestazioni, a tutte le proteste che succedono in Cisgiordania e Gaza. Ha combattuto anche un altro punto di vista della questione politica in Palestina. Fra qualche giorno si riunirà il Consiglio centrale dell'OLP, in cui sono state invitate Hamas e Jihad Islamico che hanno rifiutato la partecipazione. E non stanno a fare niente per proteggere Gerusalemme, per difendere la nuova intifada, perché questa è una protesta viva e continua, non si fermerà oggi, non si fermerà domani, perché dopo questo Consiglio centrale dell'OLP, che speriamo nella prossima trasmissione possiamo anche discutere le conclusioni di questo Consiglio, che ha davanti a sé di rivedere tutta la strategia del popolo palestinese. Cioè, che cosa vogliamo adesso? Che tutte le istanze internazionali sono state violate da chi dovrebbe essere garante della pace mondiale, cioè il Consiglio di sicurezza. E c'è uno Stato, che sono gli Stati Uniti, che hanno violato questo diritto. A questo punto, che cosa devono fare i palestinesi davanti a un'ondata di colonializzazione in tutto il territorio della Cisgiordania e di Gerusalemme in modo particolare, il cui è vieta la creazione di uno Stato palestinese sui territori occupati nel 67?
Adesso, il compito importante dell'autorità nazionale palestinese, in primis, insomma, tutta la leadership palestinese e di tutte le componenti dell'OLP, è quella di elaborare una nuova strategia credibile, che abbia, diciamo, le basi per avere degli sviluppi in futuro. E in questo però, coinvolgendo anche tutte le istanze che vengono dalla base, cioè della associazioni della società civile, diremmo noi qui in Italia, palestinese. È così?
Ma sicuramente che tutto il popolo palestinese sta partecipando a queste manifestazioni contro l'occupazione e contro la decisione di Trump e contro la colonizzazione, perché Israele sta prendendo questo. L'altro giorno a Nablus è successo per la prima volta dopo tanti anni un'azione armata dove è stato ucciso un colonio israeliano, che è un rapino di una colonia che sta alle porte di Nablus, che queste colonie entravano in tutti i villaggi palestinesi, distruggevano le case, offendevano, umiliavano la gente e nessuno poteva dire. Ora che è stata questa azione armata in quella velocità, come hanno parlato anche i giornali israeliani, dicendo che questo è un segnale, cioè dovete capire che questo popolo non accetterà mai la colonizzazione, non accetterà mai di rimanere sottomesso a un'occupazione che dura da più di 70 anni. Purtroppo, nella società israeliana la stragrande maggioranza sta con questo governo, sta con i religiosi ebrei che stanno al governo, sta con, come si chiama, possiamo chiamarlo, il governo dei coloni. Cioè Netanyahu, a parte tutti gli scandali che c'è addosso, come Trump dall'altra parte, si sono trovati su questo punto. Chi paga è il popolo palestinese, e il popolo palestinese è disposto a pagare il prezzo, ma un prezzo per la libertà. Quindi già le trattative o i negoziati con Israele sono ferme da almeno tre anni e mezzo. Non si tratta. Ci sono tante cose in cui abbiamo da dire sulla condotta degli Stati Uniti come patrocinante di questo processo di pace. Ora, la prospettiva, quello che stiamo cercando, e speriamo che il Consiglio centrale dell'OLP prenda atto di questo, che bisogna trovare una soluzione, è vero, negoziata, quanto vi pare, ma deve essere con un'altra direzione a livello internazionale. Cioè deve essere l'ONU, come punto di riferimento le risoluzioni dell'ONU che riguardano la questione palestinese, e non ci sarà più solo una soluzione, cioè la 242, quella fatta dopo la guerra del 67, ma si può ritornare anche alle vecchie risoluzioni dell'ONU, compresa anche la 181, che è stata fatta nel 47 quando hanno diviso la Palestina in due parti e avevamo almeno il 50% del territorio, il 48%, non il 20%, di cui del 20 sono rimasto il 12%. Quindi c'è anche questa prospettiva da proporre, e dobbiamo trovare altri attori, altri protagonisti del processo di pace. Non devono essere esclusivi solo gli Stati Uniti, non possiamo escluderli, ma non devono avere l'egemonia totale sul processo di pace.
Dalle reazioni anche a livello internazionale sembra di capire che nessuno si voglia sostituire. Certo è una situazione un po' difficile, però nessuno vuole assumere il ruolo che aveva gli Stati Uniti, appunto come dici tu, di patrocinatore degli accordi di pace, cioè del processo di pace. La Russia si è tirata fuori, la Cina lo stesso. Che sta succedendo a livello internazionale? Sta cambiando questa geografia delle alleanze? È vero che le alleanze a geometria variabile, siamo in quella zona, nel Medio Oriente, è un po' la norma. Però che sta succedendo adesso?
Allora,
i riferimenti dei palestinesi quali sono?
Noi puntiamo su questo. Ci sono paesi anche del Consiglio di Sicurezza in cui sono disposti, hanno dimostrato la loro disponibilità di avere un modo di prendere in modo diverso il processo di pace. C'è la Francia, c'è la Cina, c'è la Russia anche. Noi aumentiamo ancora di più. Noi vogliamo che siano presenti anche paesi dell'America Latina, paesi dell'Asia, tipo l'India, Venezuela e del Sudafrica, per esempio. Sono paesi in cui possono essere garante sia dell'Assemblea Generale dell'ONU sia del Consiglio di Sicurezza. Ma la questione non è quella, la questione è che cosa devono discutere. Noi dobbiamo trovare i punti di riferimento, che sono le risoluzioni internazionali, la legalità internazionale, chiamiamola così. Quindi quelli sono i punti. Allora, c'è un paese che è riconosciuto dell'ONU, che è lo Stato palestinese, sotto occupazione israeliana, Terzo, che cosa farà l'ONU? Cosa farà la società internazionale per mettere fine a questa occupazione? Quindi la trattativa futura non sarà per questo pezzo di terra o per quell'altro bozzo di acqua, ma sarà quando e la modalità di cui l'occupazione deve finire. Altrimenti non arriviamo. Trump ha capovolto tutto, stravolto tutto il processo di pace, perché Gerusalemme, come l'acqua, come i confini, erano i punti finali di una discussione o di un negoziato che dovevamo mettere d'accordo tutti quanti. Quando tu mi prendi Gerusalemme e la dai direttamente a una parte, tu hai tolto la base essenziale, fondante del processo di pace, che Gerusalemme, anche a livello internazionale, non è capitale di nessuno, ma è una città aperta sotto una giurisprudenza delle Nazioni Unite. Cioè, né i palestinesi né gli israeliani possono dire questa è la nostra capitale. Ma visto che Israele già dagli anni 70 sta dicendo che Gerusalemme è capitale eterna di Israele, in piena violazione del diritto internazionale, ne abbiamo il diritto anche noi a dire no, Gerusalemme è nostra, perché voi non riconoscete i vostri confini, non avete dimarcato i confini di Israele, quindi abbiamo il diritto anche noi a dire questo è il confine che abbiamo definito noi e questa parte è nostra.
E di ieri o dell'altro ieri la decisione di Netanyahu, dell'amministrazione israeliana, di implementare, di rilanciare la costruzione di nuove colonie, non di ampliamento di vecchie colonie, tutta all'interno del territorio palestinese, non più solo nei confini, lungo i confini, lungo il muro. Questa intenzione è chiaramente finalizzata a dividere ulteriormente in un nord e in un sud la Palestina, cioè la divisione completa di quello che rimane del territorio palestinese. E la domanda che ti faccio io è questa: ma che ha ancora senso parlare di due stati per due popoli? Cioè, è realizzabile ancora questa cosa?
Ma a parte noi, realizzabile o non realizzabile, e questa è la legalità internazionale. Quando parliamo della legalità internazionale, parlano di queste due possibilità, di questa possibilità di due stati. I fatti che vediamo tutti i giorni dicono che è impossibile farlo in queste condizioni. Allora, se dobbiamo fare questa risoluzione, allora la comunità internazionale deve prendere la responsabilità di costringere Israele a ritirarsi dai territori occupati. Se non si ritirano in poco tempo, perché altrimenti non rimane neanche territorio, è un dato di fatto, rimane lo Stato unico. È uno Stato unico che ha gli abitanti di maggioranza di cittadinanza araba. Nel 2020 la maggioranza fra arabi e israeliani che vivono sullo stesso territorio, i palestinesi saranno di più. E quindi è un regime di apartheid. C'è una minaccia nella Knesset israeliana, è una proposta di legge anche, di annettere, fare l'annessione proprio di tutte le colonie. Quindi allargare, praticamente annettere la Cisgiordania. Annettere la Cisgiordania vuol dire che sono 300.000 arabi palestinesi che vivono in queste zone dove vogliono annettere, che saranno discriminati perché non hanno la cittadinanza israeliana, Israele è costretta a dare la cittadinanza israeliana, ma senza tutti i diritti. Allora, quale regime che può fare una cosa del genere? La nostra proposta è, può essere anche la soluzione migliore per tutti, è uno Stato democratico per tutti, cioè ogni testa un voto e andiamo a votare. Non parlate di binazionalità o binazioni o non so che. È un futuro. La proposta più realistica che può realizzare sono i due stati. Ma la realtà dice che questa realtà non può essere attuata. Beh. Siamo in un vicolo cieco voluto proprio dal governo israeliano, dai governi israeliani e dalle varie amministrazioni americane che non vogliono trovare una soluzione a questa questione. Da più di 100 anni che stiamo lottando, non è ieri, però questa zona ancora è soggetta alla contraddizione o alle divergenze fra le varie capitalismi del mondo, alle varie potenze del mondo, perché c'è una zona strategica a tutti i livelli, geopoliticamente parlando.
Parliamo adesso sicuramente ci ritorneremo su questa questione fondamentale, diciamo, analizzando un po' quello che dirà, no, quello che uscirà dalle riunioni dell'OLP. Parliamo adesso di quanto noi possiamo fare in Italia, ma insomma nei paesi dove sono presenti attivisti per la, diciamo, di solidarietà, in solidarietà con la Palestina. Mi riferisco alle ultime questioni che riguardano il Giro d'Italia, per esempio. Il Giro d'Italia che è stato deciso nell'ottobre-settembre dell'anno scorso di farlo partire da Israele e persino la prima tappa da Gerusalemme. Questa decisione scellerata ha messo in moto una serie di proteste. Anche in Italia sono partite alcune iniziative e manifestazioni per contrastare questa decisione. Fino adesso non ci sono state risposte, ma sappiamo che sono molto in difficoltà nel realizzare questa cosa della partenza del Giro d'Italia in Israele. Noi pensiamo che bisogna insistere per cercare di no, che ci ripensino su questa cosa, perché significa appoggiare proprio apertamente una situazione, no, politica di apartheid in Israele, appoggiare ogni nefandezza che sta compiendo Israele nei confronti dei palestinesi. Quindi chiediamo che alle prossime iniziative indette per contrastare questa partenza del giro sia presente più gente possibile, e se qualora questo non dovesse avvenire, cioè il ripensamento, che quando parte il giro, comunque quando torna in Italia e passerà sulle strade italiane, ci sia il maggior numero possibile di solidali con la Palestina, con le bandiere palestinesi lungo le tappe, all'arrivo delle tappe del Giro d'Italia. Noi saremo lì sicuramente per protestare contro questa decisione.
E saranno anche i palestinesi a Gerusalemme, nei territori occupati, a protestare contro il Giro.
Ecco.
Questa anche insieme alla decisione di Trump fanno lo stesso gioco anche la Federazione Calcistica Ciclistica sì, Italiana è complice se continua con questo progetto.
Noi con le prossime manifestazioni cercheremo di stanare questi responsabili del ciclismo italiano, e anche il ministro Luca Lotti, il ministro dello sport, che è direttamente coinvolto in questa vicenda, visto che è stato a Gerusalemme a inaugurare proprio, cioè a promuovere la partenza del Giro d'Italia in Israele. Adesso dovremmo essere in contatto con Youssef. Salma anche si trova a Montecitorio, credo, nella piazza naturalmente antistante Montecitorio, per una manifestazione di protesta e per chiedere la liberazione di Haed Tamimi, una ragazza palestinese che ci spiegherà Youssef perché si trova nelle carceri israeliane. Youssef, ci senti?
Sì, buongiorno a tutti.
Ciao, sappiamo che ci sono diverse manifestazioni in corso per chiedere la liberazione di Haed Tamimi, della sua cugina e della mamma che sono state arrestate.
Anche il suo fratello maggiore, Mohammed,
sì,
l'altro ieri.
Ecco, ci dici brevemente.
Oggi, sì. Noi oggi, insieme a tutte le nostre amiche, gli amici del popolo palestinese a Roma, siamo venuti, come dicevi tu, anche perché ci sono molte altre manifestazioni proprio per lo stesso obiettivo in Italia, in Europa, ma anche in Palestina. E quindi dalle 11 a mezza all'una saremo qua per chiedere la liberazione di Ahd. Ahd vuol dire giuramento. Arafat ha sempre parlato Ahd Filistin, giuramento per la libertà della Palestina, e per questo la mamma Nariman l'ha chiamata Ahd. Comunque per la liberazione di Ahd 339 bambini palestinesi e più di 7.000 prigionieri politici nel palestinese nelle carceri israeliane. E oltre che noi siamo venuti a dire anche no a quella decisione del presidente irresponsabile e criminale Trump quando ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele, e per la libertà in Palestina, perché contro questa occupazione, contro questa maledetta occupazione che non solo nega e viola tutti i diritti del popolo palestinese, ma addirittura nega l'esistenza del palestinese e della Palestina. Per questo il mondo spesso non si rende conto di quello che noi viviamo ogni giorno sotto questa occupazione e sotto questo regime di apartheid, di razzismo dell'estrema destra israeliana, di Netanyahu.
Oh, questa ragazza palestinese, Ahd, sta diventando il nuovo simbolo della rivolta palestinese, ma lei però in una dichiarazione precisa rifiuta la spettacolarizzazione che i media in genere vogliono dare di queste immagini di ragazza vittima. Lei rifiuta questa e dice questa è una condizione che noi abbiamo scelto volontariamente, cioè con determinazione, è la nostra lotta. Ma cosa ha fatto lei di tanto grave per meritare il carcere da diverse settimane?
Guarda che Ahd e tutta la sua famiglia e il suo paese, Nabi Saleh. Nabi Saleh è un paese che tutti i giorni viene invaso, viene occupato. Infatti la sua colpa è che lei ha dato un schiaffo a un soldato israeliano a casa sua, capito? Quindi adesso ci sono 12 capi d'accusa ad Ahd, hanno arrestato tutta la famiglia, ultimamente il fratello Mohammed di 19 anni. Ahd, da quando è nata, rappresenta e esercita questa volontà sua, della sua famiglia, del suo paese, del suo popolo. A usare tutti i mezzi contro questa maledetta occupazione israeliana.
Quindi è successo durante un'incursione dell'esercito
a casa sua,
nel suo villaggio, sì. A casa sua. Questo è,
guarda, è incredibile quello che sta accadendo, quello che viene passato anche per via dei mezzi di informazione. Cioè, io non ho capito, ma quando uno copre a casa tua e poi te mena dalla mattina alla sera, ti ruba l'acqua, ti ruba la vita, cosa fai? Ahd ha fatto quello che doveva fare non dico palestinese, ma qualsiasi uomo o donna o essere umano in questo mondo, quando vive quella situazione della quale Ahd ha parlato moltissimo e benissimo in tutte le sue interviste che hanno fatto negli anni scorsi con lei quando andavano a Nabi Saleh.
Ok, allora ti ringraziamo per questa fotografia che ci hai fatto di Ahd, della sua lotta. Buona manifestazione.
Ringrazio voi e viva la lotta del popolo palestinese sempre per la libertà e la giustizia. E grazie a tutti voi.
Ciao.
Buona giornata.
Ciao. Allora, vuoi terminare?
Che dire, mi viene in mente questa ragazzina, quando era ragazzina ancora, molto più giovane, ancora 12 anni, 13 anni, che ha visto i suoi genitori, sua madre, presa in arresto davanti ai suoi occhi da una truppa dell'esercito israeliano che l'hanno strappata, lei era aggrappata proprio al grembo della madre, alla pancia, proprio abbracciata sua madre, è stata strappata dalla madre e lei ha visto con i propri occhi la madre buttata dentro un camion dell'esercito israeliano e portata via. Ancora la sua immagine mi fa ricordare
quella ragazza vietnamita, insomma, quando i bombardamenti americani
sì,
col
che
napalm,
scappava nuda.
e lei che da sola correva indietro questa camionetta, da una ragazzina, aveva 12 anni, forse di meno anche, cercando di dire mamma, mamma, chiamando la mamma. Questa ragazza che ha 16 anni adesso, che non ha visto altro che l'occupazione, capitata che lei nasce in un villaggio al confine con Israele, che tutti i santi giorni l'esercito israeliano entra a rompere le scatole alla gente, ai cittadini normali. Quindi questa ragazza è figlia dell'occupazione, quindi si ribella a chi la fa male, e chi l'ha fatto male è l'occupazione israeliana.
Bene, allora ringraziamo tutti per l'ascolto, diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Viva la Palestina, fino alla vittoria, arrivederci.